capolavoro di Dickens, A Christmas Carol.
Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Dickens, lo stesso di Moby Dick, del Vecchio e il Mare, scritto insieme a Hemingway, la saga dei Forsyth.
No.
L'autore
Via col Veneto.
Via col Veneto.
I promessi sposi.
Dickens. Buongiorno Picozzi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Prima di addentrarci, direi di approfittare della presenza di Massimo perché abbiamo lasciato lì appeso un argomento, una cosa che è venuta fuori dopo che abbiamo incontrato al telefono il nostro amico Alessio Lapice, che ci ha parlato di questo film che è uscito il 17 dicembre, che si chiama Il Weekend. E abbiamo chiesto qual è il film più spaventoso, no, per i nostri ascoltatori, e sono arrivati miliardi di messaggi, ovviamente. Però io approfitterei per chiedere anche a Massimo che...
Tu ne hai uno, Massimo?
Ma io ne ho uno che non sono riuscito a finire, probabilmente era anche un periodo storico della mia vita in cui ero particolarmente sensibile.
Cioè, un thriller che non sai come finisce.
Non saprei mai come finisce.
No, lo so come finisce, ma a un certo punto che è Il Sesto Senso.
Ma non è proprio un thriller, sì, è un thriller.
Oddio, diciamo che nel momento in cui il bimbo protagonista comincia a vedere alcune cose, diciamo che lì, e capisce che invece l'adulto...
Ma stai spoilerando! Adesso dici anche che lo stesso meccanismo di The Others.
Stavo per dire, quello che mi ha dato più fastidio è The Others. Perché forse era troppo concentrato a vedere lei, quindi cioè, che film, che bella, e invece era un thriller.
Scusa Picozzi.
E quindi sei arrivato a un certo punto, Picozzi, non è
più... Sono arrivato a un certo punto, mi sono fermato. Devo dire che poi invece gli altri thriller, noir, dal Silenzio degli Innocenti a Seven, mi hanno...
Vabbè, ma questi non sono film che non finisci.
Beh, oddio,
dai.
Devo dire che in uno dei delitti della serie di Seven, quando poi c'è il personaggio legato lì, fermato, bloccato a letto, che si dà per morte, questo salta improvvisamente in piedi lì, un salto all'indietro lo fa.
Poi
dopo Profondo Rosso non ho più retto Dario Argento. Io
è stato l'ultimo?
Sì, nel senso che poi alcuni particolari così di ricostruzione di stereo, di archetipi, cioè l'idea di come abbiamo già detto più volte, tagliarsi le mani dà un fastidio terribile. Ma ricordo anche in Profondo Rosso venirsi sgranare i denti sullo spigolo di un tavolo, anche quella è una delle cose insopportabili.
Scusa Massimo, scusa se te lo Prego. Faccio notare, ma tu citavi Il Sesto Senso. Scusa se abbiamo intervistato il regista, te lo ricordi Tony?
No.
Infatti neanche io me lo ricordavo. Per quel giorno lì, secondo me, io e te non ci droghiamo, ma quel giorno eravamo... Non so.
Perché film l'abbiamo intervistato?
È lo stesso giorno che è venuta La Regina degli Scacchi. La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy, è venuta qui con il regista del Sesto Senso, che ha quel nome lì che mi dimentico sempre, diccelo tu come si chiama. Sono venuti insieme per un film che si chiamava The Split. Split. E, sì, l'abbiamo visto, che questo giovane signore di origini indiane, te lo ricordi? Comollo, te lo ricordi il regista del Sesto
Zero.
L'ho sognato. È venuto, sono sicuro.
Comunque, sono due grandi film.
Prima di partire con però Charles Dickens e compagnia, volevo così festeggiare in compagnia di uno dei pochi che sta festeggiando di questi tempi, un certo signor Walter Forbes, perché negli Stati Uniti questo signore si è fatto 37 anni di galera prima che la testimone chiave del suo processo dicesse non è stato lui. E quindi per Natale è tornato a casa. È entrato nella una strana un po' strana, nel senso che quest'uomo nell'82 era stato coinvolto in una rissa, si era messo in mezzo, aveva separato i contendenti, però in questo aveva irritato uno dei rissaioli, il quale aveva preso pistola e aveva cercato di sparargli mancandolo. Dopodiché la stessa persona che gli ha sparato qualche giorno dopo è rimasto vittima di un incendio doloso. Una testimone ha identificato il signor Forbes, il quale è finito in galera nonostante si proclamasse innocente. Questa persona, che all'epoca aveva 17 anni e una ragazza madre, si è presentata 37 anni dopo dicendo: guardate che all'epoca sono stata avvicinata da due energumeni che mi hanno detto di rendere falsa testimonianza, se no l'avrei pagata io e mio figlio, e quindi chiedo scusa, ma quell'uomo è innocente. E quindi, tutto sommato, almeno il signor Walter Forbes, rispetto a tante altre,
si fa un bel Natale.
Si fa un bel Natale. Lui, devo dire, è ecumenico. Ha detto: non voglio del male per questa donna. Si vede che all'epoca aveva le sue ragioni.
Ma scusa, questo in che nazione?
Stati Uniti.
Ah, in questo periodo?
Sì, sì, proprio, giorni.
Ma posso dire, ma la cosa più assurda di questa storia è che lui esce di carcere in un momento in cui deve stare poi a casa, chiuso in casa.
Sì, gli sembrerà già anche semplicemente...
Cioè, è già meglio, però.
Ho capito, però sei il più sfigato del mondo. Sei fatto 37 anni, innocente, esci quando c'è l'unica pandemia.
Allora, se vogliamo proprio dirlo, si sentiva probabilmente più a casa prima. Forse sì, dopo 37
speriamo,
anni.
Speriamo che abbia almeno un balcone.
Beh, scusami Massimo, quello che diceva Tony, la battuta di Tony, secondo me... nasconde un fondo di verità, perché credo che un po' come i reduci di certe guerre, tipo penso ai veterani del Vietnam che riescono con difficoltà poi a abituarsi, a riabituarsi, certo. Anche gli ergastolani quando escono è un casino.
Sì, 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 assolutamente.
Si sentiva più a casa dentro.
Cioè uno,
certo.
uno delle figure dei caratteri più simpatici, più emotivamente coinvolgenti delle Ali della Libertà e poi il bibliotecario anziano che quando poi viene scarcerato non ce la fa.
Infatti,
certo. No, ma io ho visto anche nella mia carriera di medico penitenziario situazioni del genere, ho visto le persone di una certa età, soprattutto dopo tanti anni, non...
Certo.
Non
fare difficoltà. Allora,
fermiamoci qui.
Il regista si chiama M. Night Shyamalan, il regista del Sesto Senso. E noi l'abbiamo avuto qua in radio.
E noi adesso partiamo con la prima parte della scheda. Vuoi aggiungere qualcosa?
Assolutamente,
Massimo?
Questo è l'incipit di questo canto di Natale. È uscito nel 1843. E dopo vi dirò che successo ha avuto, perché ha venduto un fottio di copie all'epoca.
Ok, andiamo.
Marley, prima di tutto, era morto. Niente dubbio su questo. Il registro mortuario portava le firme del prete, del chierico, dell'appaltatore delle pompe funebri e della persona che aveva guidato il morto. Scrooge vi aveva apposto la sua. E il nome di Scrooge, su qualunque fogliaccio fosse scritto, valeva tant'oro. Il vecchio Marley era proprio morto, per quanto è morto, come diciamo noi, un chiodo di porta. Badiamo, non voglio mica dare ad intendere che io sappia molto bene che cosa ci sia di morto in un chiodo di porta. Per conto mio, sarei stato disposto a pensare che il pezzo più morto di tutta la ferraccia fosse un chiodo di cataletto. Ma poiché la saggezza dei nostri nonni sfolgora nelle similitudini, non io vi toccherò con sacrilega mano. Se no, il paese è belleito. Lasciatemi dunque ripetere solennemente che Marley era morto come è morto un chiodo di porta. Sapeva Scrooge di questa morte? Ben inteso, come avrebbe fatto a non saperlo? Scrooge e il morto erano stati soci per non so quanti anni. Scrooge era il suo unico esecutore testamentario, unico amministratore, unico procuratore, unico legatario universale, unico amico, unico guidatore del morto. Anzi, il nostro Scrooge, che per verità il triste evento non aveva fatto terribilmente spasimare, si mostrò sottile uomo d'affari il giorno stesso dei funerali e lo solennizzò con un negozio cofiocchi. Il ricordo dei funerali mi fa tornare al punto di partenza. Non c'è dunque dubbio che Marley era morto. Questo mettiamolo bene in sodo. Se non niente di meraviglioso potrà scaturire dalla storia che son per narrarvi. Così inizia una delle più belle storie di tutti i tempi. Il Canto di Natale, pubblicato da Charles Dickens nel 1843.
Che voce,
Piccozzi, mi sono sciolto.
Che voce, Nacking Call. Per me la voce più bella della storia della musica. Non c'è uno che ha la voce più bella di lui. Che c'ha la voce. Tua moglie dice che dico spesso che c'ha la voce.
No, io che lo dico io.
Nacking Call.
Allora, dove siamo arrivati?
Siamo arrivati che stavamo partendo con questa storia conoscendo Ebenezer Scrooge, sì. Che poi gli amanti dei fumetti sanno aver dato anche il nome ad Uncle Scrooge, cioè a Zio Paperone.
Che era ispirato nella sua tirchieria.
Certamente, perché il buon Ebenezer è un tirchio spaventoso. Nella versione originale di Dickens è una sorta di banchiere, nelle trasposizioni cinematografiche sembra più uno strozzino che non un banchiere. Il quale quale praticamente ha seppellito il suo socio Marley già da qualche anno. Sono 7 anni quando parte la storia narrata da Dickens, e praticamente vive nel suo ufficio recluso con un unico impiegato, un certo Cratchit, che tiranneggia pagandolo il minimo, anzi sotto il minimo salariale. E a un certo punto però, di ritorno a casa, siamo a Natale, concede a malincuore al suo impiegato la possibilità di festeggiare il Natale poveramente nella sua famiglia, bontà sua, anzi però facendogli un pippone, dicendo che insomma è impossibile, cioè, che Ebenezer era una vera vittima del Natale, perché insomma gli toccava pagare una giornata di lavoro e naturalmente il suo impiegato timidamente dice insomma è un giorno all'anno, però naturalmente Scrooge non ci sente. Torna a casa quindi la vigilia di Natale, e mentre sta salendo le scale di questa sua casa, che naturalmente è tetra, desolata, con moltissime stanze tutte non occupate, si vedono qua e là divani e poltrone coperte da lenzuoli, segno del non uso, mentre sta per aprire la porta il batacchio si anima e prende le forme
il batacchio, scusa Massimo, però
aspetta, c'è anche un altro
batacchio, fa riderissimo.
C'è anche un altro nome con cui viene definito, il picchiotto. Io picchiotto non l'ho mai sentito. Comunque sta di fatto che si anima e prende il volto del suo vecchio socio defunto. Scrooge si spaventa un po', però poi si riprende, dà la colpa a qualche problema di cattiva digestione, si addormenta, ma poi viene risvegliato da una serie di rumori incredibili, campanelle che tintinnano, rumori di carri funebri assordanti, finché una porta si apre ed esce il fantasma del suo ex socio di Marley, che si porta presso catene pesantissime e che gli confida che naturalmente tutte queste catene sono tutte le opere egoistiche che Marley aveva fatto, assomigliando poi a Ebenezer. La consolazione che porta Marley è quella di dire: sì, però io posso fare ancora una cosa su questa terra vagando come fantasma, posso ammonirti che se le mie catene sono pesantissime, le tue che ti stai costruendo sono ancora più lunghe e ancora più pesanti. E gli preannuncia l'arrivo di alcuni visitatori, il fantasma del Natale passato, quello del Natale presente e il fantasma del Natale futuro.
Senti, sono un po' tutti questi personaggi, sia Zio Paperone, sia Scrooge, eccetera, sono tutti un po' figli anche di Shylock, no? Il personaggio del Mercante di Venezia, anche lui era tetro, senza scrupoli. Quello era ancora più cattivo, forse, perché Scrooge comunque ha quella... intravedi, no? È burbero, è cattivo sicuramente, come si dice, è privo di empatia, però secondo me è scritto, è disegnato in modo che puoi intuire che poi ci possa essere un cambiamento, no?
Tieni conto che nel Mercante di Venezia a un certo punto il protagonista raggiunge vette di sadismo inenarrabili, perché infatti Presta denaro chiedendo in cambio un desiderio, e quando poi deve la persona a cui l'ha prestato restituire il desiderio, questo dice: io voglio mezza libra di carne. Anzi, forse
sì,
e la mezza libra di carne, però non aveva precisato presa da dove, per cui al momento di precisare dice: voglio mezza libra di carne attorno al tuo cuore.
L'ha fatta Al Pacino al cinema?
L'ha fatta Al Pacino, vero? Con Jeremy Irons.
Mamma mia.
Con il doppiaggio di Giannini.
Che bravura, ragazzi. Che mostruosa bravura.
Sì. Devo dire che questa è una caratteristica che noi conosciamo a molti attori inglesi, di essere prima ancora che attori cinematografici attori shakespeariani. E questo sicuramente dà loro una marcia in più.
Intanto qualcuno che arriva adesso dice: ma questo è A Christmas Carol? Sì, sì, stiamo parlando di Christmas Carol.
Sì, quello su cui poi il cartone ha ispirato i volti di una serie di Jim Carrey, ad esempio, di Gary Oldman come il suo, e di Colin Firth come il nipote, poi.
Certo, stiamo parlando
di Scrooge,
di quello originale
della Disney.
No, noi invece stiamo parlando di quello originale scritto appunto da Charles Dickens,
che adesso fra poco impareremo a conoscere chi sia.
Visto che Picozzi ci viene a trovare durante, allora dovete sapere che Massimo Picozzi è dall'altra parte, non è nel nostro stesso studio. Allora ci viene a trovare, io metto la mascherina e poi mi dimentico di levarla, come ormai tutti.
Tra l'altro la FP2 fa un effetto conchetta che sul suono è diverso, per esempio, dalla
è molto diverso.
Fa quell'effetto
lì, sì, fa un po' diverso.
Molto diverso. Stiamo raccontando la storia di Un canto di Natale, A Christmas Carol. C'è un messaggio interessante, Massimo, per la versione, diciamo, psichiatra di te. Dice: una domanda, ma Racconto di Natale o canto di Natale, configurabile come un raggiro a scopo di frode ai danni di un anziano che detiene un discreto patrimonio. In fin dei conti si tratta di un anziano che attraverso delle allucinazioni viene messo di fronte a una realtà ipotetica e faziosa basata su congetture al fine di indurlo a donare i suoi averi legalmente detenuti.
Ma allora, se fosse un caso clinico, se fosse un caso clinico, io ipotizzerei una scena del crimine in cui un fantomatico aggressore ha drogato la bibita, anzi no, il brodino con qualche fungo allucinogeno, provocando assolutamente allucinazioni. Però in questo caso, nel canto di Natale, non c'è un mandante se non quello della coscienza. Tenete presente sempre che Charles Dickens, prima vi accennavo al successo del libro, cioè Stevenson, Robert Louis Stevenson, grandissimo anche lui scrittore, disse: mai letto un libro così commovente. Lui vendette nel giro di poche settimane 6.000 copie del suo libro in edizione ultra pregiata, cioè in edizione rigida di velluto con bordi in oro, con tutte le illustrazioni del famosissimo illustratore del Punch. Per cui tutto sommato, veramente, poi ha continuato a essere ristampato per decenni e decenni. Tenete conto che il nostro Charles Dickens, con il canto di Natale, in realtà rivolge un atto di accusa pesantissimo alle classi dominanti, perché quello che il punto è che Ebenezer rappresenta la classe dominante, mentre invece il suo povero impiegato con la sua famiglia. Ecco, c'è un tocco poi autobiografico, adesso sentiremo un po' la storia di Charles Dickens, quando nella famiglia dell'impiegato di Scrooge lui ci piazza un bambino affetto da una patologia che certamente è destinato a non farcela, cammina con una piccola gruccia, non si capisce se è affetto da poliomielite o da qualche altra patologia.
E in effetti il bambino disagiato della, diciamo, popolo, della prole, del proletariato inglese è un, come si può dire, un archetipo molto presente nella produzione di Dickens. E adesso scopriamo perché era così affezionato a questo, certo, tipo di figura, perché in realtà lui stesso da bambino
era così.
Certo, era stato maltrattato, abusato e vittima dello sfruttamento minorile dell'epoca.
Lo ascoltiamo?
Certo.
Andiamo.
Per capire la storia di Charles Dickens, uno dei più grandi romanzieri di ogni tempo, bisogna partire dalla sua infanzia. La mamma si chiama Elizabeth Barrow e con il marito John mette al mondo 8 figli. Charles, il secondogenito, nasce nel 1812 a Portsmouth. John di mestiere fa l'impiegato negli uffici della marina, ma le cose non vanno bene e si trova costretto a prendere moglie e bambini e trasferirsi prima a Londra, poi nel Kent. Nel 1823 la famiglia Dickens abita a Camden Town, uno dei quartieri più poveri della capitale inglese, e l'anno dopo John è costretto a vendersi i pochi mobili che possiede per far fronte ai debiti. Ma non basta, e così viene arrestato e finisce alla Marshalsea. La Marshalsea è un carcere non lontano da London Bridge e dal 1329 ospita i condannati per sovversione, i marinai ammutinati, gli accusati di pirateria e soprattutto i debitori che devono rimanere rinchiusi nel penitenziario fino a quando non riusciranno ad estinguere il loro debito. È questo lo scenario in cui un conoscente di John propone a Charles un lavoro presso una fabbrica di lucido da scarpe. 10 ore al giorno per quello che è ancora un bambino. Un bambino che si sente umiliato e abbandonato. Divide una stanza con due ragazzi. Poi viene affidato a una coppia, almeno fino al 1825, quando John lascia il carcere e ottiene una pensione di invalidità. Finalmente in casa Dickens arriva un poco di serenità e John capisce che è giunto il momento di pensare all'istruzione di Charles, che entra così alla Wellington House Academy.
Certo che è un miracolo che da una situazione del genere venga fuori uno dei più importanti scrittori, certo, della storia della letteratura.
Ma lui è venuto fuori con una denuncia forte, che c'è in parte nel canto di Natale, molto più importante in Oliver Twist, su questa condizione, perché in fondo in Gran Bretagna, in Inghilterra, esisteva una legge sulla povertà che prevedeva la creazione di case di lavoro, di occupazione. Peccato che questa legge sulla povertà provocasse più danni e più maltrattamenti ai bambini, perché dentro queste case di lavoro in realtà i bimbi più piccoli erano sfruttati, se non addirittura abusati. Per cui lui si scaglia. Tenete conto che poi il libro esce nel 1943 e siamo in mezzo a quella che viene definita la grande carestia d'Irlanda, che poi finisce per coinvolgere anche l'Inghilterra, praticamente complice una condizioni meteorologiche sfavorevoli, ci pensa anche poi una malattia delle patate a mandare sul... non ci sono più raccolti. Per darvi un'idea,
pensavo che la prendesse lui la malattia delle patate,
no, cioè però, un parassita tipo...
però tenete conto che l'Irlanda non è grande. In quell'epoca, negli anni 45-46, si contarono 1 milione di morti per fame, 1 milione di morti, e 1 milione di irlandesi emigrarono, e questa è stata la prima grandissima ondata migratoria di massa verso gli Stati Uniti, verso il Canada,
certo.
A metà dell'Ottocento.
Quindi qua si parla spesso dell'Italia, no? Rispetto all'immigrazione verso gli Stati Uniti, però
è arrivata dopo. È arrivata
no, certo, ma gli irlandesi negli Stati Uniti sono, cioè, so, una persona su due ha origini irlandesi.
Certo, tant'è vero che in tutta la cinematografia, quando ci sono film su Cosa Nostra, mafia, organizzazioni criminali,
o gli italiani o gli irlandesi.
No, gli italiani si sono poi trovati a combattere, beh, Gangs of New York è tutto centrato sulla discendenza irlandese. Comunque il nostro Dickens, appunto per questo, scrive Il Canto di Natale, dentro ci piazzerà anche due figure, soprattutto poi nello spirito del Natale presente, che spuntano da sotto la veste di questo spirito che lui chiama l'ignoranza e la miseria. E sono un po' il frutto appunto dell'egoismo umano.
Mettiamo un disco e poi...
Dopodiché passiamo all'ultima parte del nostro appuntamento, CSI Milano, in versione molto particolare prima di Natale.
CSI Milano.
Chiudiamo il racconto di oggi sul Canto di Natale.
Certo, allora dobbiamo tenere presente che il percorso di conversione di Ebenezer Scrooge, cioè da uomo assolutamente temuto, non perché facesse qualcosa di particolare, a parte ai suoi creditori, per cui applicava tassi di interesse da strozzino, ma lui incuteva proprio timore per la figura sempre arcigna, sempre di pessimo umore. C'è questo percorso di redenzione, e devo dire che però sin dalle prime battute riesci a empatizzare con il personaggio, perché nello spirito, quando lo spirito del Natale passato lo affianca e lo conduce nei luoghi dell'infanzia, noi troviamo un Ebenezer bambino, ragazzino, costretto a passare le vacanze di Natale in un collegio perché ce l'aveva mandato il padre per allontanarlo e per distrarsi, perché era assolutamente poi devastato dalla perdita della moglie. Quindi il piccolo Ebenezer finisce a passare da solo il Natale perché il padre l'ha messo in collegio. E rivisitando qualche Natale successivo, sempre in compagnia dello spirito del Natale passato, vede arrivare la sorellina Fran, che lui adora, che gli dice: guarda, ho convinto papà a farti rientrare a casa così festeggeremo tutti insieme. E lui subito ricorda che la sorellina adorata poi è morta di parto, mettendo poi alla luce il proprio bambino, che è poi il nipote, l'unico che è rimasto, che è venuto poi a trovarlo in visita. Quindi diciamo che l'infanzia e l'adolescenza, soprattutto di Ebenezer, giustificano poi la sua chiusura e i suoi meccanismi difensivi, che però diventano poi alla fine insopportabili.
E qui, da umili scrivani, anzi tu sicuramente molto più affermato di me, però è importante, vedi, perché uno diventa Dickens, perché scavare nell'infanzia, no? Farti vedere da dove arriva un carattere di un personaggio, mostrandoti la sua infanzia, come è cresciuto, cioè è fondamentale. Un buon libro deve avere quella roba.
La genialità è quella di presentarti un personaggio totalmente negativo, certo, riuscendo però a stare un po' dalla sua parte.
Certo.
E risultare quindi quando poi la redenzione,
il riscatto, morale, la catarsi, psicologico, certo, sì, certo. Sì,
sì. Andiamo con la terza parte della scheda?
Yes, il finale.
Bravo, adesso ve la do io l'allegria, disse Scrooge. Non sono più disposto a tollerare, capite? Però... E così dicendo balzava giù dal suo sgabello e dava a Bob una manata così forte nel panciotto da farlo indietreggiare barcollando. «E però io vi aumento il salario!» Bob tremò e si accostò un po' più alla riga. Ebbe un'idea momentanea di darla sulla testa a Scrooge. Tenerlo saldo, chiamar gente, fargli mettere la camicia di forza. «Buon Natale, Bob!» disse Scrooge battendogli sulla spalla con una cordialità schietta da non potersi sbagliare. «Un Natale, Bob, molto più allegro di quanti non ve ne ho augurati per tanti anni, ragazzo mio. Vi cresco il salario e farò di tutto per assistere la vostra famiglia laboriosa. E oggi stesso, Bob, oggi stesso, discuteremo i vostri affari davanti a un bel punch fumante. Accendete i fuochi e andate subito, mio caro Bob, a comprare un'altra scatola di carboni. prima di mettere un altro solo punto sopra una I.
Scrooge fu anche più largo della sua parola. Fece quanto aveva detto e infinitamente di più. E in quanto a Tiny Tim, che non morì niente affatto, gli fu come un secondo padre. Divenne così buon amico, così buon padrone, così buon uomo, come se ne davano un tempo nella buona vecchia città, o in qualunque altra vecchia città, o paesello, o borgata, nel buon mondo di una volta. Risero alcuni di quel mutamento, ma egli li lasciava ridere e non vi badava, perché sapeva bene che molte cose buone su questo mondo cominciano sempre col muovere il riso in certa gente. Poiché ciechi avevano da essere, meglio valeva che stringessero gli occhi in una smorfia di ilarità, anziché essere attaccati da qualche male meno attraente. Anch'egli, in fondo, al cuore, rideva. E gli bastava questo e non chiedeva altro. Con gli spiriti non ebbe più da fare, ma se ne rifece con gli uomini. E di lui fu sempre detto che non c'era uomo al mondo che sapesse così bene festeggiare il Natale. Così lo stesso si dica di noi, di tutti noi e di ciascuno. E così, come Tiny Tim diceva, Dio ci protegga tutti e ci benedica.
Ma questo è proprio il finale della storia?
Sì, questo è il finale.
Sei pazzo, hai spoilerato il canto di Natale?
Assolutamente sì.
Ma adesso io non lo vedo più.
E adesso, guardate, l'ho rivisto ancora ieri pur sapendolo perfettamente a memoria e funziona. Cioè una di quelle storie che anche se sai il finale funziona. Mi è venuto in mente mentre ascoltavo un altro particolare però di denuncia sociale importantissima di Dickens. Allo spirito del Natale presente a un certo punto vi dicevo che sotto la tunica sembrano muoversi qualcosa. Lui chiede, cioè Scrooge chiede cosa ci sia, cosa nasconde, e vengono fuori questi due bambinetti sporchi, laceri, che sono miseria e ignoranza. Ecco, dopo qualche pagina di racconto, Scrooge chiede nuovamente allo spirito del Natale presente, che sta svanendo con gli ultimi rintocchi della mezzanotte, se questi bimbi hanno di che rifugiarsi, di che sopravvivere, e al posto dei bambini adesso si ritrova davanti i bambini cresciuti. Il figlio, l'ignorante, si è trasformato in un bandito destinato al carcere, e in maniera del tutto attuale, nel senso che proprio come modernità di interpretazione, la bambina, la miseria, la ritroviamo come una donna adulta, giovane, costretta alla prostituzione e con un finale in camicia di forza al manicomio. Quindi miseria e ignoranza potevano soltanto portare a delinquenza e prostituzione.
Stavo anche pensando che senza Dickens non ci sarebbe stato, per esempio, tanta cinematografia inglese che ancora oggi si occupa tanto, loro ce l'hanno tanto questa cosa di parlare delle persone, del popolo, no? Non so, penso a Ken Loach che fa sempre film su questa roba qui, alla fine moderna.
Una versione alternativa del canto di Natale è il Grinch. In fondo il Grinch è modellato, è sempre Jim Carrey.
Sì.
La
personalità. Ma il Grinch fa ridere però.
Certo, però vedete anche lì la storia è quella di un bambino vessato che si trasforma in adulto rancoroso fino a che a un certo punto riesce ad aprirsi il cuore sufficientemente per essere convinto che forse è il caso di ritornare ai primissimi anni prima che subisse traumi.
Certo. Tanti complimenti per Ian Sante oggi, sì, che era molto in forma. Qualcuno scrive: ma Ian Sante il narratore? Certo, volevamo stabilire, per quelli che non lo sapessero, che non è che andiamo a ripescare delle cose di Christian, cioè queste cose le fa fresche di giornata a posto.
Le fa per noi, anzi non lo conosceva nemmeno la storia lui, l'abbiamo dovuto spiegare.
Immagino.
Però come Scrooge, secondo me ce lo vedo.
Era bravissimo, sì, bravo, complimenti. Proprio
grazie Picozzi, è stata
grazie
veramente una bella puntata quella di Natale, noi ne approfittiamo per farti gli auguri. Allora.
Buon Natale,
tanto.
Che poi
buon anno.
Che alla fine lui è un po' Scrooge, diciamo la verità.
Ah, certo, dal punto di vista sociale assolutamente sì.
Addobbato il Golden Retriever.
Sì,
il tuo è un
sì.
Golden Retriever, non mi ricordo più.
È un Labrador.
Addobbato il Labrador da Natale.
Ciao Massimo, buon Natale.
Ciao, all'anno prossimo. Il 5, mi pare, il primo martedì.
Fantastico.
Di gennaio.
Ciao Max.
Ciao, grazie.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.